Bentornati a Podcast Presso il Draft, nona puntata stagionale, 26 giorni al draft di Nashville. Secondo me anche qualcuno di meno, perché devo aver fatto dei ricordi un po' conta. E questa sera, come avrete potuto percepire, io non sono Gabriele Balzarotti, ma sono Andrea Nieti. Gabriele Balzarotti deve farsi i fatti suoi, così come Lorenzo Contini, ma non vi volevamo abbandonare, quindi ospiti della puntata Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Un saluto a tutti.
E Lorenzo Gregorio, new entry del podcast e della redazione di Adon Magazine.
Ciao a tutti e grazie per l'invito.
Ci mancherebbe, grazie a te per essere intervenuto. Mentre continua la sigla, che la seconda, ci vuole quasi un po' diverso dal solito, tanto ci sono io, facciamo un po' a caso. Ragazzi, prima di entrare nel vivo della puntata, questa sera parleremo di trade probabili e poi di qualche giocatore, qualche nostro pupillo di cui non vi abbiamo ancora raccontato. Volevo chiedervi se secondo voi, partendo da Oleg, le ultime trade, gli ultimi movimenti hanno cambiato qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti.
No, più di tanto ancora no. Vedrai, nelle ultime due settimane ci saranno tanti rumor su possibili trade. L'ultima è quella che vede Atlanta a salire alla 8, a fare trade con Detroit. Se arriva alla 8 ed Oliver.
Ma invece Lorenzo, secondo te Jordan, l'anno settimana scorsa abbiamo parlato di Jacobs, possibile prima scelta per gli Eagles, l'arrivo di Jordan Howard dovrebbe in teoria un po' sconfessare tutti i ragionamenti che abbiamo fatto settimana scorsa.
Sì, dovrebbe sconfessare il Jacobs al primo giro. Soprattutto in Philadelphia, secondo me, però potrebbe essere chiamato comunque al primo giro, perché Pittsburgh.
Però io invece credo che Pittsburgh, e lo vedrete anche nel mock draft che uscirà credo domani su Adult Magazine, andrà sul linebacker se dovesse arrivare Devin Bush nelle loro zone. Considerato che White verrà scelto molto prima, potrebbe essere una chiamata interessante. Però ci sta la tua lettura. Sai, hanno perso Bell, Conner ha giocato bene, ma potrebbe aver bisogno comunque di un giocatore che possa dargli un po' il cambio. E perché no? Bella lettura, Lorenzo. Bene, sei partito subito bene. Allora,
secondo me, scusa se ti interrompo, questa lettura è proprio data dal fatto che Pittsburgh secondo me deve rifondare anche pesantemente, nel senso che comunque con la partenza di Bell, Brown, Roethlisberger, che comunque c'ha i suoi anni, comunque devono fare delle scelte pesanti in attacco, pur sapendo che in difesa ci sono delle ottime scelte. È vero che, come hai detto te, Bush probabilmente non verrà scelto nella classifica, tra le prime scelte, però molti giocatori possono rimanere anche per il secondo giro.
Assolutamente sì, analisi che condivido. Va bene, entriamo nel vivo della puntata. Abbiamo detto, parliamo di probabili, possibili trade che vediamo possibili appunto per il primo giro. Oleg, tu cosa ci dici?
Mi piacerebbe vedere Los Angeles Chargers salire verso la 13-14 a metà primo giro per un QB, uno tra Daniel Jones o Drew Lock. Non sarebbe male, secondo me.
Ma secondo te c'è lì, a quel punto c'è una squadra, quindi dovrebbe essere Green Bay
alla 13, secondo me Miami potrebbe anche farla.
E ti chiedo, se Miami dovesse scendere così tanto è perché uno non vuole scegliere un QB e due cosa sceglie a quel punto?
Beh, Miami secondo me vuole avere più scelte, perché sono in rifondazione, secondo me.
Ok, Lorenzo, poi, invece tu... Vai, scusami Oleg.
Secondo me delle squadre che hanno bisogno di un linebacker faranno trade, secondo me, con Oakland per anticipare Tampa sui linebacker di LSU.
Ok, ma allora te la butto lì, visto che hai tirato fuori Oakland. Ho visto in qualche mock draft, soprattutto quelli che ci propongono appunto delle trade, la possibilità che Oakland scagli ulteriormente la draft
alla 1
per andare o alla 1 o alla 2 per andare a scegliere un quarterback. La vedi verosimile o se ne possono tranquillamente stare alla 4 e scegliere lo stesso quarterback, che è un po' invece il mio pensiero?
Beh, guarda, con Gruden non si sa mai. Lì un po'.
Però Oleg, scusami, qua così completo il ragionamento, sì, certo, e certo. Tu mi rispondi. Cioè, se le cose vanno come devono andare, Arizona potrebbe scegliere Kyler Murray, e quindi se loro vogliono prendere Kyler Murray devono fare lo scambio con Arizona, ma no, non credo che Arizona lo voglia
la
fare.
Vedo dura, sì, sì.
Andare alla 2, andare alla 3, cioè San Francisco o Jets, che non devono
cambia
scegliere
nulla.
Un quarterback, che senso ha?
Non cambia nulla, ma secondo me Oakland andrà su Josh Allen come tutti i mock danno, secondo me. Non penso andranno su un QB.
Per me invece
o magari magari a fare trade up verso la fine del primo giro per prendere un Daniel Jones.
E se ti dico Drew Lock?
Secondo me Drew Lock uscirà un po' prima.
Ma alla 4 non secondo te? Io l'ho messo, guarda, così spoiler un po' il mio mock draft. Io l'ho messo alla 4.
Per la 4?
Sì, perché no? Hanno tre scelte. È vero che le altre due sono, diciamo, late pick del primo round, però se non credono in Carr, alla 4 hanno la possibilità di scegliere Haskins, hanno la possibilità di scegliere Locke, hanno la possibilità di scegliere lo stesso Daniel Jones, poi dipende cosa vedono loro in questi prospetti. Però standosene anche tranquilli lì, a parte Kyler Murray, potrebbero scegliere tutti gli altri tre.
Certo, alla 4 trovano tutti e tre.
Ok, hai un'altra trade da proporci?
Per adesso sono queste, quelle che così vedo all'orizzonte.
Ok, allora passiamo a Lorenzo.
Secondo me trade che riguarda sempre gli Oakland, che fanno trade down con Denver. Secondo me Denver potrebbe salire per prendere o tipo un difensore, comunque un difensore, per tipo Ed Oliver.
Questo Oliver è super, super quotato,
super pompato.
Altre trade che potrebbero avvenire al primo giro?
Secondo me no, me puzza New England, nel senso che, come aveva detto nell'ultimo podcast di Patrick Rain, New England, avendo 12 scelte, qualcosa potrebbe combinare, perché Belichick negli ultimi anni zitto fa sempre qualcosa, considerando poi che è andato via Gronk, ricevitori hanno problema nel reparto ricevitori, quindi secondo me potrebbero fare qualche trade per aumentare, per salire di scelta, quindi cedere qualche pick extra, diciamo, e prendere tipo O.J. Brown, Metcalf la vedo molto dura, perché come avevi detto te nei precedenti podcast, pure se è molto forte viene da alcuni infortuni, quindi la vedo dura, soprattutto in un sistema come New England. Però secondo me saliranno per prendere un ricevitore o un tight end come Fanta.
Guarda, la vedo anche io New England aggressiva al primo giro, perché proprio per il ragionamento che dicevi tu, e proprio perché comunque potrebbero aver voglia di muoversi nella draft board. Io invece ve ne propongo solo una di trade, perché me le avete rubate tutte, quelle verosimili. Mi piacerebbe vedere Washington che scala un pochino le posizioni, perché secondo me è vero che Washington, Redskins, che scelgono la 15, hanno già firmato, hanno già preso il quarterback per questa stagione, Case Keenum, ma alla 7 coi Jaguars o alla 9 coi Bills potrebbero pensare di imbastire una trade. Gli lasciano la loro 15, magari gli danno una seconda scelta e qualcos'altro, e cercano di andare a prendersi il quarterback del futuro. se dovessi fare un nome, se Haskins fosse ancora disponibile, ecco che allora io fossi nei Redskins andrei su Haskins. Ripeto, perché vedo Murray alla 1 e Locke che sta salendo tanto nella considerazione dei punto dei GM, quelli interessati più che altro a scegliere un quarterback, e potrebbe essere che Locke, appunto, come vi ho già spoilerato, potrebbe andare ai Raiders già alla 4. E allora perché no Washington? Non rischiare, non aspettare fino alla 15 rischiare di trovarsi poi col cerino in mano, scalare la draft board, andare a prendersi Haskins, che dovrebbe alla 9 essere ancora disponibile, ancora più alla 7, perché non credo che i Giants andranno su un quarterback. E se invece, così dai, completo il ragionamento, Washington dovesse addirittura pensare che se fosse il giocatore che vogliono Haskins, se dovessero pensare che New York, come si diceva soprattutto all'inizio del processo del draft, volesse andare su Haskins, allora devono andare a prendersi la quinta scelta di Tampa Bay. Magari gli costerà parecchio, però ecco, se loro credono che quello può essere il quarterback del futuro, è una mossa che potrebbero fare. Va bene, siamo in pochi questa sera, quindi andiamo anche abbastanza veloci. 11:38, abbiamo già esaurito l'argomento trade. Torno da Oleg, abbiamo detto che volevamo parlarvi di qualche giocatore o di alcuni giocatori di cui non vi abbiamo ancora fatto menzione fino adesso. Ti lascio, Oleg, la possibilità di iniziare, quindi hai campo libero. Parlami di un paio di giocatori che secondo te potrebbero fare il botto e che non necessariamente verranno scelti al primo giro di questo draft.
Parto con Mecole Hardman, wide receiver da Georgia, che secondo me se avesse giocato a Texas Tech o a Oklahoma saremmo parlando adesso di un wide receiver da primo giro. Un giocatore molto simile a Hollywood Brown, ha corso le 40 yard in 4.30, molto veloce, un decatleta che faceva anche atletica, i 100 metri, i 100 ostacoli, secondo me uno dei più bravi ritornatori anche nel college football. A Georgia sappiamo che Georgia è prevalentemente un college da running back, ma lui ha mostrato tutte le sue doti che in NFL potrà sfruttare al 100%, secondo me. Invece, come secondo, parlo di Kalen Saunders, è un defensive tackle da Western Illinois, è un senior anche lui, è un 6 piedi per 320 libbre. Secondo me lui come range di uscita sarà un terzo barra quarto giro. Ha fatto molto bene al Senior Bowl, è un classico defensive tackle, un nose tackle da one gap. Poi mi piace tantissimo anche perché per le sue esultanze, perché fa le capriole e backflip, e ricordiamo che ha 320 libbre.
Non vorrei dirti che di questo giocatore secondo me ce ne avevi già parlato, però vabbè.
No, di lui no, ancora no.
Ok, c'ho memoria sballata io. Hai altri nomi o facciamo parlare Lorenzo?
Erano questi due qua che più mi intrigano per adesso.
Va bene. Lorenzo, tocca a te.
Allora, un giocatore che a me ha colpito parecchio, soprattutto perché viene da un'università famosa che è arrivato in finale, che è Alabama, ed è il tight end Irv Smith. In questo podcast, in questo periodo in cui parliamo di vari prospetti, abbiamo sempre parlato di Fant o di Hockenson, due grandissimi due fortissimi giocatori, probabilmente primo o quasi sicuramente primo giro, ma nessuno, o perlomeno io non ho sentito quasi nessuno parlare di Irv Smith. Da quello che ho visto è un giocatore molto un po' più, diciamo, più piccolo rispetto ai due giocatori che ho citato precedentemente. Però dai video che ho visto non lo posso considerare un trattore, cioè passa qualsiasi linea, a volte viene utilizzato anche come fullback avevo visto che veniva utilizzato come fullback per i running back, per vari blocchi ai vari running back che potevano essere per esempio Harris, un altro buon prospetto, e mi ha colpito molto soprattutto in linea Patriots, perché se non dovessero fare trade up per prendere particolari giocatori, questo potrebbe fare a caso loro. Quindi mi ha colpito proprio per questo.
Se non l'avete altri capito, scusami se ti interrompo, se non avete capito,
sì,
Lorenzo
sì.
È un tifoso dei New England Patriots.
Sì, 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 sì.
Perdonatemi. Diciamo agli amici che ci stanno ascoltando, o meglio che ci ascolteranno domani, visto che stiamo registrando a 10:30, e, insomma, concedetemi questa piccola digressione. Va bene Lorenzo, vai pure avanti con un altro nome.
Scusate, piccola digressione, però in New England è stata proprio la mia prima squadra che ho visto, quindi quando c'era Hernandez e Gronkowski e Brady, quindi proprio lì mi si erano illuminati proprio gli occhi.
Hai anche tu le tue ragioni, dai.
Sì. O dal punto di vista di alcune persone anche difetti ti fanno New England, però sono gusti personali, insomma. E altri particolari giocatori non ce l'ho. Forse Harris piuttosto che Nikhil Harry, il wide receiver di Arizona State, se non sbaglio.
Giusto.
E che mi hanno colpito parecchio. Questi due giocatori quasi sicuramente non andranno dal mio mock personale non andranno al primo giro, probabilmente secondo giro, però secondo me possono far molto bene a livello di NFL.
Condivido. Io invece voglio parlarvi di una categoria piuttosto bistrattata, che è quella dei running back in questo draft. Negli ultimi anni abbiamo visto che tanti running back scelti non necessariamente al primo giro hanno fatto bene. Ecco, credo che avverrà più o meno la stessa cosa nel draft del 2019. Primo giocatore di cui vi voglio parlare, io sì che ne avevo già parlato di questo nome, è Bryce Love, che fosse uscito l'anno scorso sarebbe stato non solo primo giro ma probabilmente una delle prime 10 chiamate assolute. Si parlava di lui o di Barkley come primi running back a essere scelti, poi ha deciso di restare al college, un'ultima stagione piuttosto sfortunata, si è infortunato all'ultima partita di campionato, chiaramente questo gli ha fatto perdere parecchie posizioni nella draft board, però sono abbastanza sicuro che chi lo sceglierà farà un affare. L'altro giocatore invece che non abbiamo ancora citato, ma è un nome che io e Francesco Fiera abbiamo fatto tanto nel corso degli ultimi due anni il college football, è quello di Devin Singletary, running back di Florida Atlantic, allenata dal Chiffone, giocatore che ha realizzato una quantità di touchdown inverosimile nelle ultime stagioni. Non è velocissimo e questa è la cosa che fa un po' storcere il naso ai GM delle varie squadre, però è un giocatore che ha una visione di gioco incredibile, che è capace di colpire il buco, ha una velocità impressionante, ripeto, non una velocità nel senso di velocità pura, ma vede dove deve andare, legge bene il gioco e quasi sempre fa la scelta giusta. Molto difficile da portare a terra perché ha un baricentro molto basso, non è grossissimo, quindi anche questa è un'altra delle cose che lasciano un po' perplessi, però secondo me finisse nella squadra giusta, nel sistema giusto, magari primo anno da backup, ma poi potrebbe diventare uno starter piuttosto affidabile. Credo che sia un prospetto, qua magari chiedo anche a Oleg, super appassionato di college football. Oleg, secondo te è prospetto da secondo, terzo giro?
Sì, secondo me è un terzo giro. A molti GM fa paura la sua altezza, che è molto bassa, un 5'7", 5'8", e questo in NFL un po' lo penalizzerà, secondo me.
Sì, l'altra cosa che preoccupa è il fatto che man mano sono passati gli anni nella sua carriera a Florida Atlantic e man mano sono decresciute le ricezioni. Lui il primo anno, se non sbaglio, fece 26 ricezioni, l'ultima stagione l'ha chiusa con solo 6 catch. In realtà è un giocatore capace di uscire a ricevere i palloni, però insomma è stato poco sfruttato da questo punto di vista dal sistema di Florida Atlantic. L'ultimo giocatore, perché mi sembra assurdo, e qua esco dal ragionamento running back, mi sembra assurdo che se ne parli poco, io nel mio mock draft l'ho messo a metà fine primo giro, ma tantissimi mock invece lo trovo secondo giro, è quella Kim Butler, il Megatron, il mini Megatron dell'Iowa, che dopo Metcalf, secondo me è uno dei ricevitori più interessanti. E qua chiedo opinione a entrambi, sia a Oleg che a Lorenzo.
Beh, Butler è una bestia, diciamo. È un running back, sì, che è molto grosso, secondo me, e ha proprio il fisico da NFL. Iowa State ha battuto, cioè, nell'uno contro uno era quasi immarcabile. Nei video che ho visto io, voglio vedere se anche in NFL avrà questo impatto.
Lorenzo, tu conosci il giocatore? Hai un'opinione?
Sì, ho un'opinione, sto guardando anche i dati della Combine e ho visto anche qualche video. È veramente un mostro. Secondo me potrebbe andare benissimo al primo giro, seconda metà del primo giro, e secondo me non se ne è fatto tanto il nome perché è stato coperto dai due tight end di Iowa, quindi cioè per, sì, e, però è, secondo me può fare molto bene, quindi non ho niente da aggiungere se non ottime parole nei confronti di questo giocatore.
Andrea,
secondo me è dimmi scusami Alex.
Se no ti finisci poi
dico, secondo me è un wide receiver che in NFL può fare la differenza, come ricordava Oleg, è uno che sulle 50-50 ball è impressionante, va a prendersi tutto quello che è prendibile, ha chiuso la stagione con partite di altissimo livello, se non sbaglio l'ultima con 129 yards, pure una sconfitta per Iowa State nel bowl, adesso sto andando a memoria onestamente, però non credo di sbagliarmi, e quindi insomma ripeto, si fa tanto il nome dei due Brown, si fa tanto il nome di Metcalf che sta vivendo un po' di rendita sulla combine più che su quello che ha fatto vedere al college, anche se poi quel poco che ha fatto vedere è stato comunque di alto livello. Ecco, Kim Butler secondo me rientra in quei giocatori che più ci avvicineremo al draft e più ne sentiremo parlare. L'altro, e qua così chiudo, così dico anche un altro wide receiver, Lil Jordan Humphrey, wide receiver di Texas che si è dichiarato al draft. Io pensavo che si dichiarasse anche Colin Johnson, invece Johnson ce lo siamo tenuti ben per noi, farà ancora una stagione coi Longhorns. Lil Jordan Humphrey è un giocatore che, se finisce nel contesto giusto, è una squadra che mi viene in mente, per esempio sono proprio i Patriots di Lorenzo, può essere un giocatore che fa discreti danni, magari non fin da subito, anche a Texas, è esploso nell'ultima stagione, quella appena passata, quella prima aveva fatto intravedere cose buone ma non aveva dimostrato continuità, nell'ultima invece la continuità l'ha trovata. Ecco, prevedo un percorso del genere anche nell'NFL, magari non decisivo e incisivo fin da subito, però poi è un giocatore che, ripeto, nel sistema giusto, col coaching staff giusto, può fare delle buone cose. Va bene,
anche lui ha fatto delle brutte combine.
Sì, ma io sta roba della Combine potrebbero anche abbinarla, per quanto mi riguarda veramente, ragazzi, cioè la Combine è tra l'inutile e l'inguardabile. Io capisco che l'NFL debba riempire 12 mesi all'anno di programmazione, NFL Network qualcosa ci dovrà pur far vedere, ecco, però non starei troppo alla Combine, perché poi abbiamo visto che in alcuni casi ci sono state delle conferme o delle scoperte. In altri, i giocatori usciti malissimo dalla Combine hanno invece poi fatto, sono stati scelti, hanno fatto poi delle, hanno avuto subito impatto a livello NFL. Quindi prenderei sempre un po' con le pinze quelli che sono i risultati del combine, e mi è piaciuta molto la scelta editoriale di Gabriele Balzarotti, che salutiamo, abbracciamo, il nostro capitano per Podcast Verso il Draft, che quest'anno ha deciso, insomma, di non dedicare troppo spazio appunto all'analisi dei risultati della combine, visto le stupidaggini che abbiamo poi raccontato l'anno scorso appunto commentando questa fase di valutazione dei giocatori. Ci sono arrivate due
perché
domande.
Scusa se ti interrompo,
così io recupero i nomi,
ma perché poi diciamola un attimo, complichiamo questo fatto della combine. Sono tutti tutte, diciamo, scuse per far sì che gli allenatori, defensive coordinator e via dicendo, prendano più dati possibili dai giocatori. È ovvio che dati del genere presi singolarmente non vogliono dire assolutissimamente niente, cioè sono solamente dei numeri. Bisogna poi andare a contestualizzare il dato. È ovvio che un Humphries piuttosto che un Butler o chi per loro possono fare o schifo o fare delle grandissime cose. Metcalf ha fatto delle grandissime prestazioni alla combine, però vedendo e leggendo articoli che c'ha una massa grassa così tanto, una percentuale di massa grassa così tanto, cioè poca massa grassa, secondo me c'ha rischio non solamente a livello sportivo ma anche al di fuori, mio parere tecnico.
Sì, qualcuno diceva che è impossibile avere così poca massa grassa.
Esatto,
meno del 2%. Non so neanche se sia un dato verosimile, però insomma riportato un po' da tutte le parti. Sì, chiudiamo il discorso combine, chiudo io,
dicendo
che appunto secondo me sono dati che ai GM, agli scout possono servire, ecco, però non è che definiscono esattamente il giocatore. Arriviamo alla poi la chiusura della puntata, perché Jacopo Bassi, che ringraziamo, che ha accolto il nostro appello di farci delle domande sui giocatori che appunto verranno scelti terzo, quarto, quinto giro, magari non verranno proprio scelti, ci chiede di Blake Cashman e Darnell Savage. Allora, Blake Cashman, linebacker da Minnesota, walk-on, un giocatore che ha ottenuto la scholarship, non mi ricordo se al penultimo o all'ultimo anno, ha fatto parecchio bene sia nell'ultima nelle sue stagioni in generale a Minnesota, ma in particolare nelle ultime due, e ha fatto un'ottima combine. Linebacker undersize, non è proprio il prototipo del giocatore NFL, però uno che insomma ci mette voglia, è uno che ha voglia di giocare, uno che ama il gioco, potrebbe trovare spazio qualche roster, magari non verrà scelto, però no, questo è quello che penso io, poi chiedo anche a voi, potrebbe insomma alla fine fare un roster come undrafted free agent, giocatore da backup, special team, e poi che può avere un'evoluzione, perché poi attenzione, abbiamo un po' come per la combine, come per il discorso della combine, tante volte dei giocatori che vengono poco considerati, addirittura non scelti, diventano degli starter solidi a livello NFL. Per quello che riguarda Darnell Savage invece è una safety che ha giocato a Maryland, buoni numeri, è uno che è abbastanza è propenso a intercettare il pallone e anche a riportarlo in end zone, un po' undersize per il ruolo, un po' bassino, un po' leggerino per fare la safety in NFL, però ecco, questo invece è un giocatore che tra il terzo e il quinto giro potrebbe anche essere scelto. Prima Oleg e poi Lorenzo, cosa ne pensate di questi due giocatori?
Sì, Cashman è un giocatore da tardo terzo giro, sesto, settimo giro, se no addirittura undrafted. Ho letto anche che si è operato a entrambe le spalle, che non è proprio
sì,
bella cosa per uno,
infatti,
per un prospetto.
Scusa se interrompo Oleg, infatti si è saltato il ball perché si è operato a tutte e due le spalle. Quindi
sì, è un prospetto classico che lo si prende al sesto, settimo giro per provare, ma magari esce qualcosa di buono. Un classico linebacker backup, secondo me. Invece Savage è un bel prospetto, proprio ha un giocatore con istinti. A me Maryland l'ho visto in un paio di circostanze quest'anno e mi è piaciuto molto. Secondo me in NFL è un po' leggero, è un misto tra free safety e uno slot cornerback, secondo me. Uscirà verso il terzo giro, secondo me. Mi piace, ragazzo.
Renzo?
Secondo me Black Cashman, ottimo giocatore, buon giocatore, non ottimo. Il fatto che è stato operato in tutte e due le spalle lo penalizzerà parecchio, perché può essere un buon backup, quindi sul, secondo me, quarto, basso, quinto giro. Però proprio perché è stato operato alle spalle, questo diciamo per il giocatore mi spaventa abbastanza. Invece per Darnell Savage mi piace pure a me, molto, perché c'ha abbastanza, diciamo, intuito per confermare i dati che ha detto prima Andrea sulla sua predisposizione a intercettare. Mi pare che ha intercettato ha fatto 7 intercetti, e 2 di cui 2 l'ha portati a touchdown. Quindi c'ha proprio la propensione all'intercetto e andare a segnare. Quindi può far bene, l'unica cosa è, come avete detto già voi, è molto piccolo. Questo sicuramente può essere migliorato, soprattutto per quanto riguarda la massa. Sì. Per me non c'è nient'altro da aggiungere.
Sì, no, condivido, i numeri sono giusti, quelli che riportavi tu su Savage. Sì, è un bel giocatore, è vero. Io poi però tendo sempre a pensare che a livello NFL il fisico venga giudicato, abbia una rilevanza importante quando poi i GM devono andare a scegliere i giocatori. Leggevo prima, così insomma per andare a riguardare i numeri, che qualcuno lo paragona al Joyner entrato nell'NFL. Beh, se fosse quello il paragone, niente male, probabilmente vedremo
decisamente
parecchi anni in NFL. Quindi diciamo che ci sono delle red flag, però allo stesso tempo ci sono anche degli istinti che fanno propendere per andare a sceglierlo, andarselo a prendere questo giocatore e poi effettivamente testarlo nei training camp e poi in campo. Va bene, 32 minuti. Perché? Io avevo detto, ragazzi, facciamo mezz'ora di puntata, e cioè siamo stati precisissimi, abbiamo detto tante cose come sempre, anche se in poco tempo, abbiamo direi fatto una bella, insomma abbiamo parlato di tanti giocatori, abbiamo anche introdotto nuovi giocatori. Vi ricordo che domani, quindi oggi che stiamo registrando è giovedì, quindi venerdì dovrebbero uscire i nostri mock draft su Addol Magazine. Il podcast sarà disponibile, ma se lo state ascoltando non ve ne frega niente che ve lo dica, però lo faccio sempre. Uscirà domani pomeriggio, venerdì pomeriggio. L'appuntamento con Podcast verso il Draft è per settimana prossima. Vi voglio già anticipare che anche quest'anno, man mano ci avvicineremo al draft e man mano vi informeremo su quelle che saranno le mosse della redazione, perché dopo l'esperimento dello scorso anno riproporremo il draft della redazione di Addol Magazine con tanto di live video, quindi sceglieremo noi prima dei GM, per farvela semplice. Vi ricordo l'appuntamento con le schede che escono praticamente tutti i giorni sui prospetti più interessanti. Non mi ricordo assolutamente che scheda sia uscita oggi. Penso su Hockenson, il tight end di Iowa.
Sì, sì.
Vi abbiamo parlato. Non so chi l'abbia scritta, ma chiunque l'abbia scritta l'ha fatto molto bene, perché ho avuto modo di leggerla. Che altro dire? La pagina La strada verso il draft è la pagina Facebook su cui, come ha fatto Jacopo Bassi, che ringrazio nuovamente, potete commentare le puntate del podcast, farci delle domande che poi noi usiamo appunto per completare le nostre puntate. E basta, io voglio ringraziare Oleg Bogdea, che ormai è ospite fisso, è entrato in squadra definitivamente, direi. Quindi grazie Oleg.
Grazie, manca sempre meno, ragazzi. Prepariamoci. Io ho già preso le ferie.
Ma rifacciamo il conto, che ho detto 26 giorni, ma oggi è il 4.
21.
Allora,
21 è un'ora.
21 è... ok, perfetto. 21.
Sì. No, 21...
Ah, è 30 minuti.
E mezza.
Sì, no, a luna
di notte.
Okay. Un ringraziamento anche a Lorenzo, che hai esordito con noi oggi. Speriamo di ritrovarti anche nelle prossime puntate.
Grazie mille, sicuramente se sono a vostra disposizione e a disposizione di nostri ascoltatori.
Ecco, perfetto, scrivetegli, chiedetegli le cose, ragazzo preparato, va bene così. Va bene, un ringraziamento anche da parte mia, spero di non aver fatto troppi disastri, domani Gabriele mi bacchetterà, mi manderà tutte le note su quello che dovevo fare e non ho fatto. Ci sentiamo settimana prossima con Podcast Verso il Draft, ciao!
There's been a lot of criticism of Taylor. How vital was it to you that he gets off to a good start in this game?
Criticism where? From where?
Outside. Noise.
From where?
Twitter, radio.
Yeah. Oh, I'd give a rat's ass about Twitter.